Sarri, prima lezione, seconda ora.
La fede e Gesù, per arrivare alla fede di Gesù. Sono voluto partire dal cuore, che è la risurrezione, perché è così, il cuore dell'esperienza di fede cristiana nasce dal credere che Gesù sia risorto. San Paolo in questa cosa è chiarissimo. Prima Corinti, capitolo 15, un capitolo in cui San Paolo tratta appunto della risurrezione. Prima lettera ai Corinti, capitolo 15, versetto 12. Prima Corinti, capitolo 15, versetto 12. Ora, se si annuncia che Cristo è risorto dai morti, come possono dire alcuni tra voi che non vi è risurrezione dei morti? Se non vi è risurrezione dei morti, neanche Cristo è risorto. Ma se Cristo non è risorto, vuota allora è la nostra predicazione, vuota anche la vostra fede. Allora, stiamo ragionando sulla fede, la fede è Gesù, la fede di Gesù. Se non c'è, se non si crede che Cristo è risorto, è una fede, ma è una fede che ha un involucro, la copertina, ma dentro è vuota. Allora, il punto di partenza è questo. E allora questa cosa deve essere chiarissima, stampata nel nostro cervello. Anche se l'ipotesi di lavoro che facciamo sarà quella di prendere sul serissimo l'esperienza precedente la Pasqua, fino alla Pasqua di Gesù tra noi. E il prenderla sul serio è legata proprio al modo in cui Gesù risorto si presenta. Quando Gesù si mostra a Tommaso, e cosa gli mostra? Gli mostra i segni della passione, segni nelle mani, nel costato, nei piedi. Gesù vivo, risorto, Signore, porta in sé i segni della vita precedente. E questo cosa significa? Che il cuore è credere nel risorto. Se non credo nel risorto, è vuota la mia fede. Ma dovremmo dire per intero. Se credo che Gesù vissuto, crocifisso, è risorto. Perché delle volte, a un certo punto, si può rischiare di dire questo, che la fede cristiana è credere nel Gesù Signore vivente, risorto, e cancellare con una spugna la sua vita precedente. Allora, io ho ribadito che il punto di partenza è questo. Se non si crede che Gesù è, se gli apostoli non avessero avuto l'esperienza del risorto, non avessero creduto, non ci sarebbe l'annuncio della fede di Cristo. Ma proprio credere nel risorto è prendere sul serio l'esperienza che lui ha fatto prima. E ci chiede di prenderlo sul serio proprio anche semplicemente dal modo con cui si presenta. Si presenta della sua passione. Questo significa che non è che la Pasqua significa adesso, beh insomma lui ha pagato, ha fatto, lasciate stare. Quello che è importante è che adesso è potente in cielo e quindi potente in cielo può fare tutto quello che credendo gli chiedete. Perché qualcuno potrebbe immaginarla anche così, non noi, non in questa chiesa, non in queste parrocchie e così via, ma si può rischiare di leggere la fede di Gesù in questo modo. Adesso che è risorto potente, tutto ciò che precede non importa mica più. Lo contattiamo direttamente e senza aver nessun problema gli chiediamo che lui ci preservi da ogni guaio, da ogni situazione difficoltosa, perché adesso che lui è potente in cielo, e invece lui risorto si presenta con i segni della sua passione. E qual è l'esperienza di fede degli apostoli? Loro che hanno ancora nel cuore, negli occhi, nelle orecchie la tragedia della morte di Gesù, dell'esperienza che Gesù ha fatto e di come loro hanno vissuto quell'esperienza, di credere che quel vivente che incontrano sia lui e che ancora si fidi di loro e che si possa ricostituire questa fede, coinvolgimento di Dio nella vita dell'umanità e coinvolgimento dell'uomo nella storia del farsi presente di Dio. Ecco, questa cosa è importantissima. Il cuore, la partenza è il risorto, ma il risorto porta i segni della passione. L'anno scorso qualcuno mi ha già fatto il percorso di meraviglio che hanno ancora il coraggio di ritornare qua. E una cosa su cui abbiamo insistito, ma che possiamo ripetere velocemente perché poi alcune cose sfuggono via, è stata questa, che noi, pensando a Giovanni, al discepolo amato che vide e credette, a San Pietro che da un certo momento in avanti è pronto a tutto per la sua fede, noi abbiamo inserito nella nostra testa che questi hanno sempre creduto alla grande, diciamo così. E invece l'esperienza che il Vangelo ci racconta è un'esperienza in cui dopo un sì generoso, in cui seguono con grande disponibilità questo maestro, scelgono di stare con lui e in cui vedono ciò che Gesù dice, ciò che Gesù fa, e un po' vedendo soprattutto i miracoli, alcune opere straordinarie, arrivano a dire: tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, alla domanda di Gesù: chi sono io? È Pietro che dice questa cosa. Abbiamo visto che da quel momento in avanti, nel momento in cui sono arrivati a dire: tu sei il Messia, l'unto che è mandato da Dio a salvare il popolo, nel momento in cui loro riconoscono questa cosa, Gesù inizia a descrivere il modo con cui sarà Messia, cioè la croce, cioè l'obbedienza al disegno del Padre che chiede un coinvolgimento d'amore tanto grande da dare la vita. Ecco, ci sarà un progressivo allontanarsi tra Gesù e gli apostoli. Si potrebbero riprendere dal capitolo tra l'8 e l'9 di Marco in avanti quelle che sono chiamate le profezie della passione, gli annunci della passione. Regolarmente all'annuncio della passione corrisponde una gaffa degli apostoli, che dicono: chi è il più grande, chi ha il primo posto, oppure la prima volta Pietro: no, Signore, ti insegno io come si fa a essere Messia. cosa significa? Gli apostoli hanno sentito che Gesù era un personaggio speciale, poteva essere il Messia. Ma nel momento in cui Gesù gli propone una strada per salvarci o di salvezza, che comporta un'offerta della vita subita violentemente, questi vanno in tilt, perché la strada che loro hanno in mente è diversa, non è quella. Tant'è vero che quando arriva il momento decisivo, il momento più importante, è in cui Pietro, che poi è l'immagine degli altri, dice: io non ti lascerò, io non ti rinnegherò. Invece sappiamo bene quello che succede, che Pietro dice: non lo conosco, non lo conosco. Allora, qual è l'esperienza della risurrezione? Non è, è dell'incontro col risorto, e qui noi abbiamo fatto un corso con un certo Brambilla, io non ci capivo niente, però ho capito questa cosa, che è un vescovo adesso, allora non era, era un simpaticone milanese, adesso è un vescovo. Quando ci parlava degli incontri degli apostoli col risorto, ecco, sicuramente ho percepito questa cosa, che si è trattato di un'esperienza reale, in cui passare da quello che avevano sperimentato e dalla loro fatica ad accettare che una via così di sconfitta portasse alla salvezza, a incontrare il risorto, è stata un'esperienza di fede che li ha portati a guardare in modo totalmente diverso, nuovo, l'esperienza che avevano fatto con Gesù. Nell'esperienza della passione, così come ci è raccontata dai Vangeli, sappiamo che la più grande espressione di fede nel momento della morte, abbiamo sentito tante volte, non è degli apostoli, che mi verrebbe da dire che Gesù aveva cercato di educare alla fede che loro poi avrebbero comunicato. Poco dopo, Pietro dirà che quel Gesù che voi avete ucciso, Dio l'ha costituito Signore e Messia. La fede a cui Gesù li aveva educati. Però all'istante del Venerdì Santo, l'educazione di Gesù alla fede fatta per gli apostoli, potremmo dire, è stato un disastro. Nessun effetto. Oppure, per fortuna chi li aveva educati, perché saranno gli unici in grado a riconoscere il risorto. Qui dopo la questione si fa più complessa. Come mai Gesù risorto appare a loro, non ad altri? Perché loro, che avevano sperimentato tutto il cammino con Gesù, potevano capirlo, così come quelle donne che gli erano state vicino. Non è l'apparizione straordinaria della gente che non ne ha mai sentito parlare, è l'incontro con della gente che ha sofferto tantissimo a vederlo morire così, e che ha vissuto lo strazio di non capire come stessero insieme le parole del Maestro e la loro concepire la vita. Però qui si aprirebbe un percorso molto complicato, che è uno di quei percorsi che in teologia si fanno, è di comprendere l'incontro del risorto con gli apostoli, come mai appare solo alle persone che hanno avuto esperienza di lui prima. Perché credere nel risorto non è credere a un effetto speciale, diciamo così, ma è credere che colui che ha dato la vita è risorto. Ecco, stavo dicendo che nel racconto dei Vangeli l'unico che ha una risposta di fede nel momento della morte è un pagano, è uno che non era mica stato educato. Marco 15:39. velo del Tempio, Gesù, dando un forte grido, spirò. Il velo del Tempio si squarciò in due, da cima a fondo. Il centurione che si trovava di fronte a lui, avendolo visto spirare in quel modo, disse: davvero quest'uomo era figlio di Dio. Per cui c'è questa cosa incredibile di questo soldato che doveva essere abituato, poteva averci fatto il callo alla morte così straziante di condannati, trova nel modo di morire di Gesù un qualcosa di totalmente nuovo. Vedendolo morire in quel modo, dice: quest'uomo non è un uomo come tutti, quest'uomo è figlio di Dio. E da che cosa lo comprende? Dal modo con cui Gesù ha affrontato quell'evento così tragico che lui aveva visto tantissime volte, perché probabilmente i romani non si risparmiavano in questa condanna. Vedendolo morire in quel modo, dice: qui c'è qualcosa di diverso. Ecco, punto di partenza, la fede in Gesù, il nucleo, lo snodo della nostra fede è credere nel risorto. Ma proprio perché crediamo nel risorto, ha tantissima importanza il modo con cui Gesù è morto, e dentro il modo con cui Gesù è morto, ha dato la vita, è per noi il compimento di tutta la sua vita, per cui è importante tutta la sua vita, tutta la sua esperienza. Dicevamo, leggendo il capitolo 20 di Giovanni, che gli evangelisti ci hanno raccontato l'esperienza di Gesù, perché credendo, perché ascoltandolo, noi possiamo credere e avere la vita. Siamo ricercati?
Sono quelli della Protezione Civile che ti parlano.
Sentivo delle voci fuori, mi chiedevo se c'era qualcuno che brontolava, che diceva che non va bene.
Volevo
quello che diciamo.
Volevo intervenire sulle tue cose. Ma...
va bene. Allora, diciamo, potrei dire così, per iniziare ad accostarci al Vangelo, che per gli Apostoli è stato difficile pensare che colui che soffriva in quel modo fosse veramente Dio, che fosse da Dio morire in quel modo, e l'esperienza della risurrezione ribalta e li porta a rileggere tutta la situazione, la vicenda in modo nuovo. Ecco, quando loro ce la raccontano così convinti che è Dio colui che ha vissuto tutto quello che ci raccontano nel Vangelo, che delle volte noi rischiamo questa cosa di dimenticare che quel Gesù Cristo, il Signore, di cui raccontano la vita, è stato veramente uomo. Ecco, qui appunto non ripeto tutte le cose dette l'anno scorso, e con chi ha fatto il percorso del Ministero di Cristo ne accenno alcune che ci servono per affrontare il corso, che è a partire da un testo di Bruno Maggioni che si intitola Era veramente uomo, che sembra strano, ma come per noi è difficile dire era veramente Dio. Per chi è stato con Gesù in quel momento della croce era difficile dire era veramente Dio. Il centurione deve aver guardato al modo con cui Gesù è morto in maniera proprio nuova. Ecco, noi bisogna che adesso ci riaccostiamo al Vangelo, però con lo sforzo di pensare che era veramente uomo. Di solito quando ci chiediamo appunto la fede riguarda il credere in Dio. Allora, quando ci chiediamo, ma quando è che Dio, che Gesù ha mostrato Dio? O quando è che Gesù si è mostrato come Dio? E quindi quando è che Gesù ci ha introdotto alla fede? E se si fa questa domanda, di solito che cosa si richiama? Delle situazioni in cui Gesù ha fatto opere straordinarie. Quando Gesù ha compiuto miracoli, quando Gesù ha fatto azioni che hanno colpito, oppure quando Gesù è intervenuto facendo delle cose che erano solo di Dio, perdonare i peccati, dire alcune cose sulle parole della legge. Ecco, questo è vero, ma non sarebbe dire il tutto di Gesù. Quando è che, in che modo Gesù ci ha parlato di Dio? In che modo Gesù ci ha mostrato chi è Dio? Ecco, riprendendo tutto il cammino del Vangelo, potremmo dire che Gesù ci ha mostrato chi è Dio in tutte le cose che Lui ha detto e ha fatto. E se Cristo risorto dice Dio ha tanto amato il mondo da dare suo figlio, questo è, Giovanni Paolo ha detto la fede è credere nell'amore e credere nella misericordia. Per noi il volto dell'amore e della misericordia è l'esperienza della passione di Gesù. Gesù ha dato volto al massimo dell'amore e al massimo della misericordia. In che modo? Con quello che lui ha vissuto. Ecco, tutto il Vangelo può essere preso in questo modo, come l'ipotesi che tutto quello che Gesù è stato mi parli di Dio. E per cui il guardare all'esperienza, a quello che Gesù ha vissuto in mezzo a noi, certo, cosa mi serve? Mi può aiutare a capire alcuni aspetti di Gesù uomo, mi può aiutare a comprendere qual è il progetto di uomo che lui ha pensato, ma soprattutto mi può aiutare a condurre, a comprendere qual è il volto di Dio che lui è venuto a mostrarci. Allora, questa è una questione molto importante, perché Gesù non solo, non mi basta dire Gesù mi aiuta a credere in Dio, Gesù mi conduce a Dio, ma bisogna chiedersi, ma qual è il Dio a cui ti conduce Gesù? Qual è il volto di Dio che Gesù ti mostra? Com'è il Dio che Gesù ti fa conoscere? Ecco, qual è il volto di Dio che Gesù mi fa conoscere? Non è semplicemente Dio c'è, ma è quel Dio e quelle caratteristiche che Gesù ha mostrato nel suo modo di parlare di Dio, ma anche nel suo modo di agire. Tante volte quando si parla di fede, quando si parla o la gente parla di fede, sì, credo, io credo che Dio c'è. E poi dice, quindi com'è questo Dio? No, non importa, credo che Dio c'è. E Gesù, l'esperienza di Gesù per noi è importante perché ci conduce a guardare com'è il Dio che lui è venuto a mostrare. E parlare del mistero di Cristo, il mistero di Gesù, è entrare sempre più nel volto che Gesù, di Dio che Gesù è venuto a mostrare. E questo non lo diciamo da noi, è Gesù che l'ha detto almeno in due o tre, in più occasioni, ne richiamo alcune che sono importanti. C'è un certo punto del Vangelo in cui Gesù, nel Vangelo di Giovanni, parla della via, di una via che lui sta per intraprendere. E al capitolo 14 di Giovanni, versetto 1: non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in me. È Gesù che cerca di educare la fede degli apostoli, e di fronte a quello che sta per avvenire. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore, se no vi avrei mai detto vado a prepararvi un posto. Quando sarà andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado conoscete la via. Gli disse Tommaso: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? Gli disse Gesù: Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se aveste conosciuto me, conoscereste anche il Padre. Fin da ora lo conoscete, lo avete veduto. Gli disse Filippo: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gli rispose Gesù: Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. E in queste parole Gesù dice che Dio, il Padre, lui l'ha già mostrato e adesso lo mostrerà fino in fondo. In che modo? Se avete conosciuto me, se avete visto me, avete visto il Padre. Se è vero che Gesù fa tutto quello che il Padre fa e gli dice di fare, vedendo quello che Gesù ha compiuto, noi conosciamo com'è Dio. E questa cosa era già espressa all'inizio del Vangelo di Giovanni, al capitolo 1. E alla fine del prologo, che è questa grande introduzione che c'è al Vangelo di Giovanni, al versetto 18. Dio nessuno lo ha mai visto. Il figlio unigenito che è Dio ed è nel seno del Padre, è lui che lo ha rivelato. E questo figlio unigenito che è nel seno del Padre, come lo ha rivelato? È perché poco prima ha detto: il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di figlio unigenito che viene dal Padre. E questa è una riflessione che Giovanni, che Quarto Vangelo fa su quello che Gesù è stato in mezzo a noi, lui che entrò nel sepolcro e vide e credette. Ecco, nel dire queste cose forse ho fatto un po' di confusione, prova a ridire perché sono arrivato a questo punto. Il punto di partenza è stato Cristo risorto vivo, incontrato dagli apostoli. Ma per comprendere, e la nostra fede è accogliere questo annuncio che ci viene dato, quel Gesù che era morto è vivo. Ecco, accogliere questo annuncio è per noi prendere sul serio di come attraverso la vicenda di Gesù che arriva fino alla morte, si è arrivata la salvezza e la vita. E quindi che una volta che si riconosce che il Cristo è il Signore perché è risorto, tutto quello che lui ha fatto e vissuto è detto, diventa importante per comprendere quel volto di Dio che lui risorto mi fa incontrare. Ecco perché delle volte appunto si potrebbe avere nella testa l'idea opposta, insomma diversa, diciamo così, è che io capisco tanto più di Dio quanto meno guardo all'esperienza umana di Gesù tra noi. Ecco, invece, il fatto che Gesù, non solo Gesù, si presenta con le piaghe da risorto, e in quelle piaghe c'è riassunta tutta l'esperienza umana fino al massimo di lontananza da Dio che si possa immaginare, ci fa pensare e ritenere importante che proprio guardando alla sua vicenda tra noi, io comprendo le cose, il Dio che lui ci è venuto a mostrare. Ma a questo punto qualche domanda? È stata abbastanza chiara questa cosa? L'ipotesi che cercheremo di fare su Gesù e la sua fede è un'ipotesi che prenderà molto sul serio la sua esperienza umana tra noi, perché la fede di Gesù come soggetto è un'ipotesi che prende molto sul serio la sua esperienza tra noi. Cercheremo di comprendere in che modo ci fa cogliere alcune cose della fede. E dentro a questo sguardo probabilmente riusciremo a capire meglio anche una questione molto complicata, che è questa. La riprendo dagli Atti degli Apostoli. Dopo aver incontrato non solo il risorto, come sapete gli Apostoli hanno fatto un po' di fatica. Non è che hanno incontrato il risorto e sono andati subito a parlarne. Ci è voluto un po' di tempo, un po' di preghiera e soprattutto il dono dello Spirito Santo, che li ha spinti ad uscire. Siamo al capitolo 2 degli Atti degli Apostoli. All'inizio del capitolo 2 viene raccontata la Pentecoste e col dono dello Spirito gli Apostoli escono. Il versetto 14 presenta Pietro che inizia a parlare. Allora Pietro con gli undici si alzò in piedi e a voce alta parlò loro così: uomini di Giudea e voi tutti abitanti di Gerusalemme, vi sia noto questo e fate attenzione alle mie parole. Questi uomini non sono ubriachi come voi supponete, sono infatti le 9 del mattino. Accade invece quello che fu detto per mezzo di Gioele e inizia a parlare, a riprendere una citazione dell'Antico Testamento. Versetto 22. Uomini di Israele, ascoltate queste parole. Gesù di Nazaret, uomo accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni, che Dio stesso fece tra voi per opera sua, come voi ben sapete, consegnato a voi secondo il prestabilito disegno e la prescienza di Dio, voi per mano di pagani l'avete crocifisso e l'avete ucciso. Ora Dio l'ha risuscitato, liberandolo dai dolori della morte, perché non era possibile che questo lo tenesse in suo potere. Vedete l'annuncio che fa Pietro, è quello che di dire che questo Gesù, uomo accreditato da Dio, accreditato è un'azione con cui Dio rende in un certo modo credibile, degno di fede, per mezzo di miracoli, prodigi e segni che Dio stesso fece tra voi, consegnato a voi, l'avete crocifisso e ucciso, ora Dio l'ha risuscitato. è il cuore che abbiamo detto, da lì nasce tutto. E procede a parlare di questa, dal motivo, in un certo modo dice che facendo questo si è realizzato quello che già si diceva in un salmo, è legato a Davide, e che non si parlava di Davide ma di Gesù. Al versetto 36 riassume tutto così: sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso. E cosa c'è di strano in questa frase? Che si dice che con la passione e risurrezione di Gesù è avvenuto qualcosa in Dio. Dio ha costituito il Gesù crocifisso Signore e Cristo. È avvenuto qualcosa, si è compiuto qualcosa. Adesso qui è un po' complicato, da dire in maniera teologica, diciamo così. All'inizio parlavamo nella lettera agli ebrei di Gesù che ha dato origine e compimento alla fede, penso che sia proprio legato alla morte e risurrezione di Gesù. La morte e risurrezione di Gesù, che non sono intese semplicemente come una recita in cui il Dio si è messo un attimo i panni di uomo e ha fatto questa recita che sapeva tutto dall'inizio alla fine, sapeva già come andava a finire, ma aveva solo i panni di uomo e finita la recita è tornato a essere identico a prima. Delle volte, l'ho detto in maniera un po' violenta, quindi violenta nel senso, una sbattuta un po' lì così, delle volte noi leggiamo la vicenda di Gesù in questo modo, che proprio perché crediamo che è figlio di Dio, e crediamo sul serio, all'annuncio che gli apostoli ci hanno fatto, è Dio, Gesù è risorto, è il figlio di Dio, il Signore. Noi nella nostra testa ci avviene questo, che pensare che lui è stato il Signore, figlio di Dio venuto tra noi, sia quello di dire, non è, ha fatto un percorso che il Padre gli ha chiesto, che conosceva perfettamente dall'inizio alla fine, fatto il percorso, è tornato dal Padre identico a prima. È normale che pensiamo così, eh? È normale che pensiamo così, perché quando noi pensiamo a Dio, pensiamo a qualcosa di perfetto, di immutabile, di qualcuno a cui non manca assolutamente nulla. Per cui quando pensiamo al percorso del farsi uomo di Dio in mezzo a noi, per noi è difficilissimo capire che cosa significa che è stato vero Dio e vero uomo. È davvero quello che dicevo prima su quel libro di Maggioni. Credere su sé, credere era veramente uomo, ci è complicato, proprio perché l'idea di Dio è l'idea di qualcuno a cui non manca assolutamente niente. E allora, in un certo modo, mi sembra che si possa dire che nella nostra testa si forma questa idea che Gesù ha recitato. E finita la recita, si è tolto i vestiti e torna a essere quello di prima, come quando appunto qualcuno che fa l'attore, anche degli attori improvvisati, ma Matteo è Matteo, poi fa non so quale personaggio, quando si sale si vede sempre qualche personaggio delle recite qua intorno. Ha fatto Shrek, non so come si dice.
Sketch.
Poi dopo, naturalmente, è finita la recita, si toglie il vestito e dovrà essere Matteo. Allora, non so se dico il vero, ma l'impressione è che quando pensiamo all'esperienza di Gesù, noi anche alla Pasqua, alla fine cosa succede? Che cos'è la risurrezione? Gesù si è tolto il vestito brutto, era uomo ed è tornato fuori Dio bello. Ecco, quello che abbiamo detto dell'apparizione di Gesù con i segni della passione ci autorizza a dire che non è così. Quello che adesso Pietro ci dice, che è difficile da capire, io non ve lo so spiegare tutto, anzi, cosa vuol dire che Gesù, se prendiamo la lettera quello che Pietro qui dice, Gesù crocifisso è stato costituito da Dio Signore Cristo nella Pasqua. Cosa significa? È successo qualcosa. Qualcosa che non c'era, dopo c'è. Ecco, questo porta a prendere molto sul serio quello che è stata la vicenda di Gesù fra noi e penso anche a trovare la pista attraverso cui leggere la vicenda di Gesù tra noi come una vicenda di fede, come una vicenda di fede che ha il suo culmine nella Pasqua, per cui nel momento in cui lui vive questa esperienza diventa non solo diventa il culmine e diventa l'origine, come abbiamo letto in Ebrei 12. Un altro passo che potrebbe aiutarci a pensare questa cosa è un passo che a Matteo è molto caro, quindi mi sa dire dov'è perché io non mi ricordo, il libro dell'Apocalisse. E quando il libro dell'Apocalisse, che è un libro molto particolare che ci presenta la Chiesa del risorto e il risorto, è sempre più una visione di incontro col risorto nel luogo in cui lui si trova, diciamo così. Il risorto di fronte a Dio con tutta la folla di coloro che hanno creduto, ecco, il risorto viene presentato come un agnello immolato. Apocalisse
5:4.
Apocalisse capitolo 4,
5 versetto circa 4.
5 versetto 4. E andiamo a vedere se ci ha preso. Versetto 6. Poi vidi. È una visione del cielo, quella di cui si parla, una visione di coloro che sono la presenza di Dio. Versetto 6, poi vidi in mezzo al trono, circondato dai quattro esseri viventi e dagli anziani, un agnello in piedi, come immolato. Un agnello in piedi, come immolato. Allora, qui cosa si dice? È in piedi. E l'essere in piedi è il segno di colui che è vivo. Un modo con cui appunto la risurrezione, i termini che esprimono la risurrezione sono, dicono sia un ritornare in vita come un alzarsi in piedi. Allora, questo agnello è in piedi, però è l'agnello immolato, che ricorda il crocifisso che muore mentre per la Pasqua vengono uccisi gli agnelli che serviranno per la celebrazione della Pasqua. Gli agnelli di cui vi ha parlato Giovanni Paolo quando vi ha parlato di Mosè e la Pasqua. Allora, l'agnello che è in cielo non è l'agnello immacolato, non è l'agnello che di luce e basta, ma è l'agnello immolato, quindi è l'agnello che porta i segni della passione. E è successo qualcosa di nuovo. Dentro al mondo di Dio, Gesù, il Figlio di Dio, ritorna, ma ritorna con tutta quell'esperienza di amore vissuto in mezzo a noi, di cui i segni della passione sono l'estremo simbolo, si può dire così. Allora, questo penso che ci porta proprio anche a ripensare all'esperienza della Pasqua come un'esperienza, dico una cosa scontata, che ha fatto succedere qualcosa, ma ha fatto succedere qualcosa non, ed è già tantissimo, ha fatto succedere qualcosa che sappiamo tutti, che diciamo sempre: è morto per i nostri peccati, ci ha salvato, ci ha dato un cammino che diventa la via al Padre, ci ha dato un cammino che ci permette di credere e di salvarci. Quindi è successo qualcosa che dà frutto per noi. Questo lo diciamo sempre, ma probabilmente bisogna dire che è successo qualcosa anche in Dio, che quell'esperienza umana di Gesù tra noi l'ha costituito Signore e Cristo, per cui adesso è in Dio ma in maniera nuova, con i segni della passione. Allora, non so se in modo comprensibile, poi lo direte a Don Matteo, perché così poi mi dirà se avete qualche reazione, qualche domanda, volentieri. Di solito quando le reazioni sono di qualcosa che non si è capito, lo si dice dopo, andando a casa, di nascosto,
rotolando.
Però se avete qualcosa da dire, ditela a Don Matteo, che poi me le dice. Quindi, il mio intento era questo, di fare questa sera un po' la base del cammino, in cui vi ho detto essenzialmente due cose. Certo, il centro della fede è il risorto. Se non crediamo che Gesù è risorto, vana è la nostra fede. Ma il risorto è il Gesù crocifisso. Prendere sul serio questa cosa diventa prendere sul serio la nostra fede, prendere sul serio la fede nel risorto e prendere sul serio la vita che Gesù ha vissuto tra noi. La cosa difficile per gli apostoli è stato credere che quell'uomo fosse Dio. Per noi diventa delle volte difficile pensare che sul serio, che quel Dio in cui crediamo, perché ci crediamo che Gesù sia Dio, fosse veramente uomo. Prendere sul serio la sua umanità ci aiuta a comprendere il volto di Dio che lui è venuto a mostrare, anzi ci fa pensare che questa storia di Gesù sia una storia in cui è successo proprio qualcosa, non solo per noi ma in Dio. E questa è l'origine della fede e il compimento da cui siamo partiti. Questo era un po' il percorso. Non so se è rimasto tempo delle domande. No.
giusto il verbo lavoreremo, è stato pronunciato in prima fila, e può darsi che possa essere utile consigliare di leggere il Vangelo, quindi se la questione è guardare come ha vissuto Gesù, annotarvi anche gli atteggiamenti in cui Gesù sembra aver avuto fiducia o meno. Ecco, ricordando che uno dei testi secondo me più importanti di stasera è Ebrei 12:2, tenendo lo sguardo fisso su Gesù, quindi non è il Cristo, quindi è Gesù proprio l'uomo, e il testo originario direbbe più letteralmente il capo cordata, che vuol dire due cose: primo, che l'itinerario che facciamo noi lo sta facendo anche Gesù davanti a noi, quindi se noi siamo in un itinerario di fede lui sta facendo la stessa cosa; secondo, che siamo legati, la cordata in parete di persone che scalano, io ho le vertigini quindi me ne guardo bene, ma funziona proprio per questo, che ci affidiamo, ci leghiamo a chi sta già compiendo davanti a noi il cammino, e lo compie con noi. In questo appunto l'uomo Gesù è quello che ha fatto questo stesso itinerario nostro, che definiamo, e la stessa lettera degli Ebrei definisce essere un itinerario di fede. Colui che dà origine alla fede la porta a compimento. Non necessariamente uno potrebbe dire dà origine la porta a compimento, io do origine al pane e lo porto a compimento cuocendolo, non necessariamente solo pane. Il problema è che appunto invece l'immagine è ancora più forte, plasticamente parlando. C'è un itinerario che Gesù sta compiendo, ha compiuto, ma lo fa con noi, e questo è un itinerario di fede. Consiglio appunto, secondo me, se vi leggete i Vangeli, o almeno uno, per esempio quello di Marco è più corto, si fa prima, poi è l'anno di Marco quest'anno, e penso che vi facciate un bel regalo in assoluto, ma anche per seguire un po' meglio, appunto magari facendo un cerchietto in qualche passaggio in cui Gesù sembra cominciare a capire qualcosa di più, avere consapevolezza, essere tirato dentro anche lui un'obbedienza. Quando Gesù dice va sia fatto secondo la tua fede, la domanda che potrei farvi è se non ha fede anche Gesù in quel momento, nella fede non tanto, ma quanto anche per quanto meno nella fede di questa persona. Ma va bene, questo. Buonanotte. Giovedì 8 ci sarà sicuramente lezione per qualcuno che è abituato a venire a Ponte Ronca anche quando non c'è lezione, quindi venite tranquillamente giovedì 8, che c'è lezione sicuro, e invece saltiamo il 15 e il 22. Ironico. Giovedì 8 non c'è lezione. Capisco che sia tardi. Ma il 15 e il 22 sì, anche se il 22 siamo un pochino vicini a Natale, ma pazienza.